Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ed anche questa mattina è una grande gioia per noi quella di adorare il Signore ascoltandolo nella Sua parola, per cui aprite le vostre Bibbie al capitolo 19 di Matteo. E come sapete, se siete stati con noi nelle ultime settimane, abbiamo esaminato questo grande capitolo nel nostro studio di Matteo. E i primi 12 versetti contengono l'insegnamento del nostro Signore sul tema del divorzio. E quello è un argomento molto pertinente al giorno d'oggi ed abbiamo esaminato esattamente quello che il Signore dice in questo testo ed è molto importante che sia così, da gettare fondamenta solide per la nostra comprensione della volontà di Dio a riguardo del matrimonio e del divorzio. E ora vorrei che tornassimo di nuovo a questo testo. Voglio ripercorrere molto velocemente la prima parte e poi riprenderemo il versetto 10 da dove avevamo interrotto. E tenete presente che i primi due versetti ci danno il contesto. Il Signore aveva terminato il discorso sulla figliolanza del credente, riportato nel capitolo 18, tenuto a Capernaum in una casa, e con la fine di quel discorso si conclude il suo ministero galileano. Per diversi anni è stato lì ad insegnare, a predicare, a guarire le persone, a fare miracoli, a rivelare la sua messianicità, a proclamare la verità di Dio, ed ora aveva finito con la Galilea. Ed inizia il suo viaggio verso il sud, un viaggio che in pochi mesi culminerà con la sua morte e la sua resurrezione. Ma nel tragitto attraversa il fiume Giordano ad est e va in una zona conosciuta come Perea, l'aldilà, e nei capitoli 19 e 20 abbiamo il cosiddetto ministero a Perea. È molto simile al ministero in Galilea, solamente molto più breve. Il Signore predica, insegna, guarisce e le folle lo seguono. E senza ombra di dubbio, la maggioranza non credette, seppur alcuni sì. E quindi nel mezzo di questo ministero a Perea, al versetto 3, si trova di fronte ai suoi acerrimi nemici, i farisei, che erano totalmente intimoriti da lui e dal suo insegnamento, perché sia lui che ciò che stava insegnando erano così contrari a loro. E quindi gli pongono una domanda che in realtà non è affatto una domanda, cioè altre parole intendo dire che non avevano intenzione di sentire alcuna risposta, non volevano informazione, volevano solamente intrappolarlo. E nel versetto 3 dice che lo stavano mettendo alla prova e dicevano: è lecito quindi mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi. Ora, l'intenzione di quella domanda era quella di screditare Gesù pubblicamente, perché sapevano che era opinione popolare che si poteva divorziare dalla propria moglie per qualsiasi ragione. E così era in quel modo, e pensavano che se Gesù avesse detto no, non è così, sapevano che l'avrebbe fatto perché già l'aveva insegnato, ma se fossero riusciti a screditarlo tra la gente di Perea, avrebbero potuto eliminare immediatamente il suo ministero, e loro erano abituati al divorzio, faceva parte della loro cultura, tutti lo facevano, era una cosa che si faceva a ruota libera. Se Gesù avesse tracciato una linea dura, forse le persone avrebbero smesso di seguirlo, almeno pensavano. E quindi il nostro Signore si trovò di fronte ad una domanda in un'epoca non dissimile dalla nostra, perché anche ai giorni nostri avere una posizione forte sul matrimonio, una posizione biblica forte sul divorzio, significa essere impopolari, non solo al di fuori della Chiesa, ma anche in molti casi nella Chiesa. E quindi stavano cercando di screditarlo agli occhi della gente, facendolo apparire come una persona legalista o una persona molto rigida. In secondo luogo, il sovrano di quell'area era un uomo di nome Erode Antipa, che aveva fatto decapitare Giovanni il Battista per una presa di posizione così forte. Quindi pensavano che forse avrebbero potuto fare lo stesso secondo Gesù, se avrebbero potuto screditarlo. Forse avrebbero potuto addirittura distruggerlo se fossero riusciti a fargli prendere posizione forte, perché sarebbe stato contrario ad Erode Antipa e dal suo matrimonio illecito ed incestuoso con la moglie di suo fratello, e forse quello avrebbe portato alla morte di Gesù, cosa che a loro sarebbe piaciuta molto. Quindi posero la domanda: è lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Questo è quello che abbiamo chiamato l'attacco. L'attacco, perché è quello che è. Il secondo punto che abbiamo esaminato però è la risposta. E Gesù risponde, ma non risponde da solo, cita Dio. La riporta indietro fino a Genesi 1:27, Genesi 2:24. Dice allora nel versetto 4: non avete letto. In altre parole, la vostra discussione non è con me, ma con Dio. Ricordo sentire il buon vecchio dottor Bon Jones dire: se non vi piace quello che dico, non chiamatemi, chiamate al cielo. Dio disse questo: i vostri problemi non sono con me, sono con lui. Ed è vero. E Gesù sta dicendo la stessa cosa, sta dicendo che se avete problemi con lui, non erano con lui ma con Dio stesso. Se non vi piace un determinato punto di vista, una determinata posizione, non è un vostro argomento, non dovreste discutere con me ma con Dio. Non avete letto che il creatore Dio da principio ha detto, e lo disse in Genesi 1:27, li creò maschio e femmina? In altre parole, è ovvia l'intenzione di Dio quando li creò un uomo, una donna senza alcun avanzo, ed intendeva proprio così che fossero un uomo e una donna per tutta la vita. Quello era il modello. In secondo luogo, Dio disse che dovevano unirsi. Quella parola colla o attaccarsi indica un legame forte. E poi disse in terzo luogo che entrambi sono una sola carne, quindi i due diventano una cosa sola, non possono più essere divisi, non sono più due. Ed infine il matrimonio è un atto di Dio, perciò quello che dunque Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Quindi il Signore disse: no, non puoi divorziare tua moglie per qualsiasi ragione. Per quattro motivi Dio ha fatto un uomo e una donna, c'è un legame vincolante, una sola carne, è stata l'opera creativa di Dio e quindi non possiamo divorziare. L'uomo non divorzi. Fine del versetto 6. E senza dubbio avevano previsto che Gesù avrebbe preso quella linea. Non so se avessero previsto che avrebbe citato la Genesi in quel modo, ma avevano previsto la sua posizione, quindi avevano una seconda domanda da porgli, e questo ci porta all'argomentazione. Versetto 7, ecco qui la loro argomentazione. Gli dissero: perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via? Se esiste uno standard di non divorzio assoluto che Dio ha stabilito dal principio, cioè se l'intenzione di Dio era quella di non divorziare, allora perché mai Mosè ha ordinato il divorzio? Ora, ricordate che ne abbiamo già parlato, presero quella nozione da Deuteronomio 24, la distorsero, perché nel testo di Deuteronomio 24 dall'1 al 4 Mosè non comanda il divorzio. C'è però un solo comando in quel testo, ed il comando è quello di non sposare un adultero, perché esso è contaminato, non c'è alcun comando di divorziarsi. Vedete, essi stavano vivendo nella menzogna che Dio avesse comandato il divorzio, e così facendo divorziarono le loro mogli e di conseguenza sembravano essere giusti. E infatti stavano sostenendo l'autogiustizia, la giustizia personale del divorzio, trasformando Deuteronomio 24 dall'1 al 4 in un comando al divorzio, cosa che non è. E l'abbiamo già visto. Mosè tollerava il divorzio, e questo è quello che dice il nostro Signore nell'affermazione dei versetti 8 e 9. Afferma ancora una volta l'ordine divino: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli. Però da principio non era così, cioè dal comando iniziale di Dio non era così, dal principio. E quindi sta dicendo: non era un comando, era un permesso. E abbiamo analizzato questo anche nel dettaglio. Nell'Antico Testamento c'era un permesso di divorzio, e dal versetto 9 Gesù lo ribadisce: ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. In altre parole, Gesù sta ribadendo che l'unico motivo per il divorzio dell'Antico Testamento, l'unico motivo era l'adulterio. Rientra nell'ampia categoria della fornicazione o del peccato sessuale. Cioè non si trattava di divorziare se una persona commetteva adulterio e poi si ravvedeva da quello, ma che il divorzio era un'opzione solamente quando si trattava di un adulterio da un cuore duro dal quale la persona non sarebbe convertita né ravveduta. E se si sarebbe pentita, ravveduta, sarebbe stata riaccettata in amore, così come Dio avrebbe ripreso sua moglie adulterina Israele, come Osea riacquistò sua moglie Gomer. Ma nei casi in cui c'era una continua durezza di cuore e non c'era alcun ravvedimento e l'adultero non voleva cessare, allora l'Antico Testamento permetteva come concessione misericordiosa alla parte innocente il divorzio. E non è una concessione così grande, perché il fatto è che l'adulterio meritava che cosa? La morte. E se Dio avesse ucciso l'adultero, l'innocente sarebbe stato comunque libero di risposarsi. Quindi se Dio, per grazia, risparmiava la vita del colpevole, allora possiamo anche capire quanto sia ragionevole che il divorzio liberi l'innocente di risposarsi. E così abbiamo approfondito questo argomento con dettaglio. Quindi il Signore afferma semplicemente la norma dell'Antico Testamento. E quindi la loro domanda era molto semplice: si può divorziare per qualsiasi motivo? E lui dice no. No, fin dall'inizio Dio non ha voluto il divorzio, perché quindi Mosè lo permise a causa della durezza del cuore, ma solo per una ragione fu mai permesso l'Antico Testamento, e ci ho illustrato nel posto più grafico dal nostro Signore stesso in Geremia 3:8, quando dopo 700 anni di adulterio spirituale di Israele con gli idoli, Dio disse finalmente: io ti divorzio. Dio ha divorziato da Israele per adulterio spirituale. Ora, questo non significa che si possa divorziare dal proprio partner per un adulterio spirituale, per qualcosa che fanno alla loro mente. Quando quello viene applicato agli esseri umani, è solamente per l'unione adulterina in sé, per l'atto adulterino, non per nient'altro. Però Dio è l'illustrazione di uno che ha divorziato sulla base dell'adulterio. Però il divorzio, per qualsiasi altro motivo, dice il nostro Signore, fa sì che le persone che si risposano dopo quel divorzio si tramutino in adulteri ed adultere, e così facendo le contamini tutte. Ora, a quel punto i farisei scomparvero. Il motivo per cui se ne andarono è che erano appena stati resi adulteri, perché loro erano lì ad affrontare la realtà che qualsiasi divorzio per motivi diversi dall'adulterio ti rende un adultero stesso, e quindi quando ti rispondo il fatto è che l'avevamo fatto una miriade di volte, rappresentati dai gruppi che erano lì e non erano altro che un sacco di adulteri, e quindi scomparvero, non li vediamo più. Ma a quel punto i discepoli erano estasiati da quell'insegnamento del nostro Signore. E dal versetto 10 la scena si sposta in una casa. Ed il Signore si siede con i discepoli, e sono sicuro che seguirono quella discussione con molte altre domande sul matrimonio. Sarebbe bello avere quella discussione. Se c'è una categoria di verità che ci piacerebbe avere di più nella Bibbia, è quella del divorzio e del nuovo matrimonio. Però non abbiamo quella conversazione, vediamo solamente la loro risposta. Ora ci troviamo in una casa, e i discepoli erano riuniti intorno al Signore, e la forza del suo insegnamento sul matrimonio e sul divorzio aveva lasciato in loro un'impressione tremenda. In realtà erano scioccati da quella cosa, ne erano francamente sbigottiti, perché Gesù non aveva esteso la legge dell'Antico Testamento sul divorzio, l'aveva semplicemente riaffermata, non c'era nessun divorzio, e francamente se Dio uccidesse gli adulteri con la pena capitale che assegna in Levitico, non ci sarebbe mai alcun divorzio, giusto? Però Dio nella sua grazia ha lasciato vivere alcuni adulteri, e così il divorzio può essere una concessione misericordiosa quando l'adultero è duro di cuore ed inconciliabile. C'è ancora spazio per il perdono, ovviamente, quando c'è il ravvedimento, però per qualsiasi altra cosa, niente divorzi, non c'è nessun motivo di indicenza, niente di meno che l'adulterio. E quindi erano molto curiosi al riguardo. Perché vedete, erano cresciuti in una cultura nella quale il divorzio era dilagante, era molto simile alla nostra, diciamo. E tutto ciò che il Signore disse le lasciò in difficoltà, e così arriviamo al quinto punto in questo piccolo schema di questi 12 versetti, lo chiamiamo l'appropriazione. Com'è che questi uomini si appropriarono a loro stessi queste verità? Come le gestirono? Provocò veramente le loro menti? Era molto estranea all'esperienza del loro tempo, al modo in cui furono istruiti. Per esempio, erano cresciuti in una società nella quale il divorzio era una virtù. No, lasciate che vi citi alcuni scritti talmudici dei rabbini, ok? Cito: tra coloro che non vedranno mai la faccia dell'inferno, c'è chi ha avuto una brutta moglie, un uomo del genere è al sicuro dell'inferno perché ha espiato i suoi peccati sulla terra. Brutta nel senso di cattiva. Ecco un'altra citazione: una moglie cattiva è come lebbra per il marito. Qual è il rimedio? Oh, che divorzi da lei e sia guarito dalla lebbra. E poi questo: se un uomo o una moglie è brutta o cattiva, è un dovere religioso divorziare. Ora, questo è quello che gli veniva insegnato. Riuscireste ad immaginare i vostri figli crescere sotto l'insegnamento che se hai una cattiva moglie devi divorziarla? Bene, così gli fu insegnato loro. E poi arriva il Signore e dice: niente divorzio. E solo misericordiosamente Dio concese il divorzio, e dall'improvviso la tensione ovvia tra ciò che stavano sentendo dal Signore e ciò che avevano sperimentato nella loro società era così grande che ne erano pulsati. E quindi guardarono quello standard così stretto e così duro, e guardate un po' la loro reazione al versetto 10. Beh, se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, dissero i discepoli, non conviene prender moglie. Capite cosa stanno dicendo? Oh ragazzi, se vi mischiate in quell'affare e non potete più uscirne, forse è meglio non entrarci nemmeno. Stavo dicendo quello. Essere legati ad una moglie per poterne essere liberati solamente dal suo adulterio e per poi essere costretti a sopportare tutte le sue idiozie, a parte l'adulterio, cioè vuol dire se è strana o fa cose strane o non ti rende felice e tutto il resto, ci sei bloccato per il resto della tua vita, lascia perdere. Meglio essere single. Ebbene, essi percepirono bene ciò che il Signore stava dicendo, non è vero? Veramente? Oh, lo capirono molto bene. Oh, a proposito, potrei suggerire che non avevano necessariamente ragione? Che non è necessariamente meglio essere single? Sapete, anche oggi ci sono molte persone che sono come loro, cioè che evitano il matrimonio perché non sono pronti ad impegnarsi e dedicarsi con un impegno a vita. Avete notato? Oh, ragazzi, non mi sposerò mai? L'ultima cosa che voglio è impegnarmi a vita. E le persone oggi evitano il matrimonio perché non vogliono dedicarsi. Vogliono passare da una storia d'amore all'altra, senza alcun impegno. Naturalmente perdono il significato più ricco della vita, ovvero una vera relazione d'amore che dura tutta la vita. E si accontentano di una contraffazione a buon mercato. Ma ascoltate cosa dice, per esempio, Proverbi. Potremmo esaminare molti testi, ma solamente un paio, giusto? Il capitolo 5, versetto 15. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. E quello che significa è: prenditi una moglie tutta tua, che le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade, siano per te solo e non per gli stranieri. Con te, in altre parole, la tua fonte è qui, è la tua capacità di procreare, che sia solo con tua moglie, sia benedetta la tua fonte, trova gioia nella sposa della tua gioventù, cerva d'amore, capriola di grazia, le sue certezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. In altre parole, c'è un elemento meraviglioso, c'è un elemento eccitante nel matrimonio, ed è una cosa buona, è una cosa benedetta, è una cosa data da Dio, ordinata da Dio. In Proverbi 18 al versetto 22 si legge: chi trova una moglie trova una cosa buona ed ottiene il favore del Signore. E nel capitolo 19 dice, al versetto 14, che una moglie saggia è dal Signore. Quindi la Bibbia dice che il matrimonio è una cosa buona. Pietro in 2 Pietro 3:7 lo chiama la grazia della vita, un po' come la panna montata sulla torta. È la cosa migliore della vita, è buona. E quindi quando loro dicono non è bene sposarsi, quello che stavano riflettendo era un atteggiamento piuttosto comune. Oh mamma, se devo fare un accordo del genere, rimanerci per il resto della mia vita senza mai uscirne, non lo farò mai. Ed oggi abbiamo lo stesso tipo di mentalità. Il motivo per cui le persone non sono disposte a sposarsi e per cui i matrimoni non durano è che le persone non si sposano per le giuste ragioni, non si sposano per impegno. Non si sposano per virtù e per carattere. Vediamo se riesco ad illustrarvi questa cosa. Fondamentalmente, oggi le persone ricercano sentimenti romantici, perseguono emozioni romantiche. È uscito un nuovo libro, l'ho visto recensito la settimana scorsa, si chiama Amore e Limerenza. Credo sia una parola coniata. La limerenza è il campanello d'allarme che suona quando si vive in quel periodo stupido di sentimenti nei quali si è sempre in uno stato di stupore, si è, come dire, dominati da tutti quei cuori, fiori, l'amore per i cuccioli, l'infatuazione o come lo si voglia chiamare. Ora, gente, sarebbe bello se rifregnate ogni commento, ok? Fino alla fine, aspettate un attimo. Ma il punto è che nel corso della vita, nella nostra società, le persone ricercano un'emozione dopo l'altra. Inseguono il sentimento, però non inseguono il vero romanticismo, quello veritiero, quello che ci sarà sempre, ma inseguono il sentimento. E voglio che sappiate che questo libro mostra una serie di sociologi che fecero un sacco di test, dei sondaggi, e lo chiamarono amore, ovviamente io lo chiamo sentimento, lo chiamarono amore, ma dicono che tutto l'amore muore. Quella è un po' la conclusione del loro libro. E secondo la loro definizione è proprio così. Tutta quell'emozione vertiginosa, romantica, tutta quella realtà muore, e muore completamente, morirà sempre. Voglio dire, noi tutti che siamo stati sposati da più tempo sappiamo che non sentiamo più verso il nostro partner quello che sentivamo quando avevamo quell'euforia di emozioni e di sentimenti romantici all'inizio, giusto? Ora di tanto in tanto si ripresenta, devo confessare, ed è meraviglioso che sia così. Si ripresenta spesso in mia moglie, ed io ed io ne sono felice, molto felice, ma in fondo credo che questo sia il vero romanticismo. la verità dell'amore, ma quel sentimento romantico è quell'euforia, quell'elevata euforia. Le persone creano relazioni sul romanticismo e quando perdono quel sentimento vanno da qualcun altro, quindi tutto è di breve durata. Spera di passare da un sentimento all'altro, da un'emozione all'altra, e si rimane con una persona per un po' di tempo e la relazione comincia a stabilizzarsi, si incontra un'altra persona e qualcosa scatta nella mente e nel cuore, si trova quell'attrazione, si comincia a pensare a quella persona e si ricomincia a provare quelle emozioni, e così si scarica quest'altra persona e si corda quell'altra perché lì c'è quella nuova emozione. Si continua a vivere così finché alla fine non si brucia tutto ciò che si ha provato dal punto di vista emotivo e ci si ritrova da soli, con nient'altro se non il vuoto. Però è così che funziona il mondo in cui viviamo, e loro non arriveranno mai al matrimonio con impegno perché vedono il matrimonio come un impegno. E deve essere così. Ma non lo vedono in quel modo e quindi passano da una storia d'amore ad un'altra ancora. E il risultato è proprio quello che vediamo nella nostra società di oggi. Il risultato più triste è che stiamo producendo una generazione di ragazzi disorientati, non amati, soli ed isolati, che si trasformano in criminali, disadattati, perché non hanno relazioni significative a lungo termine con le quali identificarsi. Davvero tragico come cosa. Ascoltate, se vi sposate per un sentimento emotivo state facendo un grosso errore. Ora io non sono contrario a quello, ci dovrebbe essere un po' di quello, ma è meglio essere in grado di vedere al di là di quello, alla virtù, al carattere. È meglio essere in grado di vedere al di là di quello, fino ai valori, e capire che condividiamo valori comuni, valori spirituali comuni, valori di vita comuni. E sarà meglio che comprendiamo che stiamo creando un legame forte e duraturo, un uomo, una donna, una sola carne, creata da Dio, un'unione senza divorzio, e questo è il piano di Dio. E le persone nella nostra società, voglio dire, non lo capiscono nemmeno. Ieri ho sentito un oratore, stavo guardando un piccolo video, stava raccontando la storia di un signore in particolare che era nel ministero ed era sposato da quasi 50 anni, i suoi figli erano al ministero, uno di loro era professore del seminario, e stava raccontando la storia della morte della moglie di quest'uomo, la madre dei suoi figli ovviamente, erano sposati da molto molto tempo, ed una mattina lui tra l'altro stava raccontando questa storia ad una riunione della libertà femminile per cercare di illustrare la differenza tra il vero amore e la vera relazione di romanticismo. E disse che una mattina lei scese e fecero colazione come avevano fatto per anni e anni ed anni, e lei fece colazione e cadde sul tavolo. E lui raccolse il suo corpo e corse via, i suoi figli erano lì, corse fuori dalla porta ed andò in macchina senza dire nulla a nessuno, mise il suo corpo in macchina delicatamente e lo portò all'ospedale, e quando arrivò lì lei era morta. Ebbene, bisogna essere con qualcuno che si ama da quasi 50 anni per capire quel vuoto, no? Ed ebbero il funerale e ovviamente erano tutti lì presenti, anche i figli, e naturalmente lui sapeva che lei era con il Signore Gesù Cristo ed è lì, naturalmente la sua devozione era lì. E dopo quel servizio funebre salirono in macchina, stavano tornando a casa, lui disse a suo figlio: ferma la macchina, devo tornare. Così fermarono la macchina e gli dissero: senti, non vogliamo che torni, papà, è troppo per te, non hai bisogno di altri dispiaceri, dobbiamo andare. Lui disse: no, devo tornare. E così cercarono di convincerlo, senza successo, si voltarono e tornarono indietro. Lui andò verso la tomba, uscì, si inginocchiò, accarezzò la tomba, rimase lì per qualche istante e disse: ok, ora è tutto a posto, possiamo andare. Tornò indietro, salì in macchina e disse ai suoi figli: sapete, questo è un bel giorno, questa è una giornata meravigliosa. E loro risposero: in che senso? E lui disse: questo è proprio come volevo che fosse. Cosa vuoi dire? E lui disse: oh, ho sempre voluto che fosse lei ad andare via prima, sempre. E quindi questo è un buon giorno. E poi quest'uomo che stava parlando a quel gruppo di donne disse: ascoltate, chiunque conosca il significato del vero amore vuole sempre che l'altra persona se ne vada per prima, perché non vuole che sopporti il dolore, il dispiacere e l'ansia della solitudine, della sepoltura della persona che amano. E lui disse: io oserei dire che le vostre relazioni sentimentali siano molto lontane da quel tipo di sentimento romantico e da quella realtà. Ed aveva ragione? Aveva ragione. Ma vedete, le persone si accontentano di un sostituto a buon mercato, un sostituto della ricca, profonda amicizia emozionante, significativa, che due anime unite dall'amore possono sperimentare con il passare degli anni. E i discepoli avevano bisogno di sentire ciò che la gente di oggi ha bisogno di sentire, e ciò che voi ed io abbiamo bisogno di sentire, ovvero che il matrimonio è un impegno a vita e che non è motivo per evitarlo, amici miei. Quella è la ragione per ricercarlo, perché nella genuinità di quell'amicizia duratura Dio vi benedirà in modi che non potreste mai sperimentare da single. Mai. E permettetemi di fare un ulteriore passo avanti e dire questo: non so cosa alcuni di voi giovani stiate cercando, ma mi sembra che alcuni di voi, invece di ritirarsi da questo, dovrebbero cercare di entrarci, dovrebbero iniziare ad avere criteri diversi per valutare le persone. Voglio dire, mi guardo intorno e vedo tutte queste persone single così amorevoli, e so che ci sono alcuni ragazzi qui intorno e non so cosa stiano cercando. Ma voglio che sappiano che mi sto arrabbiando un pochino con tutti qui. Beh, io credo che questo andasse detto. Voglio dire, è meglio che andiate oltre le pubblicità ed oltre il glamour hollywoodiano e che cerchiate il carattere, e quando trovate una persona pia con la quale condividete valori comuni in Gesù Cristo, con la quale potete costruire una compagnia, vita profonda e significativa, è meglio che vi aggrappiate a quell'opportunità. E io credo che Dio vi darà delle emozioni che vi renderanno felici e vi entusiasmeranno. Ma è meglio che ci sia qualcosa in più di quello. Vedete, i discepoli non colsero il punto, come molti oggi non lo colgono. Voglio dire, dovreste affrettarvi ad intraprendere una relazione duratura, ma vi dico che avevano ragione a quel proposito. Non volete intraprendere tale relazione con la persona sbagliata, giusto? Quindi quando fate quella mossa è meglio che siate sicuri di avere gli occhi sul carattere e sui valori spirituali, e che siate certi di avere a che fare con qualcuno il cui impegno spirituale è profondo, lontano ed ampio quanto il vostro. E se non ne siete certi, allora fareste meglio a rallentare il processo. Altrimenti potreste passare tutta la vita a cercare di tenere insieme la relazione. E quella è difficile. È molto difficile. Quindi da un lato vi dico, trovate qualcuno che abbia una fede preziosa e valori simili, che ami Gesù Cristo e che abbia un obiettivo di vita come il vostro, e provate a vedere se Dio non vi farà incontrare. Ma dall'altro lato, se trovate qualcuno che volete sposare in fretta e che non ha quei valori, fareste meglio a tirarvi indietro. Il matrimonio è una cosa sacra ed è il dono più grande che Dio possa mai dare. Io posso solo dirvi, in base alla mia esperienza personale e dalla vostra, che quando ci sono due persone che amano Gesù Cristo e si amano a vicenda e vivono una vita insieme sotto la guida, la direzione di Dio e nella potenza dello Spirito, quello diventa così bello che a volte bisogna darsi un pizzicotto per vedere se sia vero. Ed è così che Dio ha inteso che sia. Quindi invece di dire, ehi, non ci sposeremo mai se rimani incastrato con la stessa persona per tutta la vita, non dite quello, dite, oh, se è così, allora io lo voglio, voglio il matrimonio, perché quello è il piano ordinato da Dio, ma lo voglio con la persona giusta e non voglio rimanere incastrato per il resto della mia vita, e lo voglio con una persona che abbia il carattere, non solo la persona che mi faccia provare emozioni romantiche, perché la verità è che se ti sposi per le emozioni romantiche per tutta la vita sarai un caso disperato e ne avrai ancora di più da altre persone che incontrerai sul tuo cammino per il resto della tua vita, e se quello è tutto ciò che hai, sarai già morto prima di ancora cominciare, il tuo matrimonio non durerà mai. Quindi non sapevate che tutto questo si trova nel versetto 10, vero? Ebbene, è così? Quindi cos'è che succede? Cos'è che dice qui il Signore? Dice nel versetto 11, non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola. Quale parola? La parola che è tale la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie. Sta dicendo, è una bella idea, un bel sentimento, rimani single, così non ti infili in qualcosa dal quale non puoi uscirne, però rimani da solo. Però lui dice, sentite, non è da tutti? Non tutti possono gestire la solitudine in quel modo, tranne coloro ai quali è stata data. Potrei permettermi di suggerirvi che l'essere single è una sorta di dono, è un qualcosa che viene data ad una persona, e questo è quello che ha detto Gesù. Se non siete in grado di gestire la solitudine, essa non è la cosa migliore per voi. O potreste dire, non voglio sposarmi perché non voglio impegnarmi. Tutto ciò che devi fare è rimanere con una montagna russa di emozioni e ti ritrovi tentato da ogni pensiero illecito, se non atti, per il resto della tua vita. E alcune persone che avrebbero dovuto sposarsi già da tempo sono ancora single, non perché non ci sia qualcuno da sposare, ma perché probabilmente stanno cercando la persona sbagliata, in alcuni casi stanno cercando l'aspetto invece del carattere. O forse perché non sono ancora la persona giusta e l'altra persona giusta non riesce a riconoscere la cosa. Ma dobbiamo cercare il matrimonio, e questo è vero per la maggior parte delle persone. Ed è questo che intende il nostro Signore. Disse, non tutti possono essere single. Questo è solo per coloro ai quali è stato dato. Non tutti possono farcela. Ma tra l'altro la parola ricevuto è una parola interessante, significa fondamentalmente avere spazio per qualcosa. L'uso metaforico è quello di abbracciare qualcosa con il cuore e la mente. Non tutti possono gestire la cosa. Non tutti riescono a gestire l'essere single. Mi è capitato che qualcuno mi dicesse: sai, probabilmente saresti stato in grado di servire il Signore molto meglio se fossi stato single, saresti stato libero di fare questo, di andare lì, di andare là, invece hai quattro figli da custodire. Ed è vero, in un certo senso, se fossi stato single avrei avuto molta più libertà di fare cose, ma non sono il tipo di persona che può gestire la solitudine in quel senso, e Dio lo sa. Ed è così che è per la maggior parte delle persone. Dio ci ha creato per il matrimonio e per la persona che ha scelto per noi. Il versetto 12 delinea, in un certo senso, coloro che sono celibi o che hanno ricevuto tale dono. Ci sono alcuni eunuchi, gli eunuchi sono coloro che non praticano alcuna attività sessuale con l'altro sesso, e alcuni erano nati così dalla nascita, e quindi diremmo che quella era una cosa congenita. Ci sono persone che sono nate con l'area sessuale magari sottosviluppata o non sviluppata o malformata o quello che sia, e non sono in grado di funzionare in quel modo, non hanno il desiderio di funzionare in quel modo. Sono persone così che possono gestire l'essere single. E poi ci sono alcuni eunuchi che sono stati resi tali dagli uomini, e lì si parla di castrazione. Ci sono persone che, sai, se si guarda la storia ai tempi antichi, si scopre che c'erano persone scelte dalla società per lavorare negli harem, che venivano castrati finché non andassero oltre i limiti di ciò che dovevano fare nei gruppi di donne nell'harem del re. E c'erano persone che erano pagani religiosi che pensavano che la castrazione fosse un modo per compiacere a Dio o per compiacere i loro dei. Ma ci sono persone che hanno fatto certe cose a loro stessi, naturalmente non potevano funzionare normalmente nel matrimonio. E poi in terzo luogo dice: ci sono eunuchi che si sono fatti eunuchi da soli, e questo non è tramite un certo intervento chirurgico, ma di una dedizione, di impegno. Si resero eunuchi per il regno dei cieli. In altre parole, ci sono persone che sono single per amore di Dio. Ora, mi sembra molto interessante che ci siano solamente quelle tre categorie. Ci sono coloro che non possono, a causa di qualche incidente o di una qualche deformità che si è verificata nella vita, per mano di altri che non siano l'ereditarietà, e poi ci sono quelli, in terzo luogo, che sono single per il regno dei cieli. E notate che non c'è nessuno che sia single solo perché non può essere disturbato a prendere un impegno dal quale non si può uscire, perché quello non risolve nulla, non risolverebbe nulla. Quello ti lascia in uno stato di solitudine nel quale ti ritrovi con i problemi ancora più grandi, con l'intento di gestire i tuoi desideri. Però notate quell'ultimo gruppo, sono i single per il regno dei cieli. Paolo ne parla in Prima Corinzi, dove parla di coloro che hanno ricevuto il dono, per così dire, della solitudine, che è ovviamente per la gloria di Dio e per il servizio di Cristo. Lasciatemi dire questo a voi singolo, ok? Se avete ricevuto da Dio il dono della solitudine e non sentite alcun bisogno di sposarvi e sentite che lo Spirito di Dio vi stia conducendo al servizio di Cristo come single, quella è una cosa buona, è molto buona. E io credo che se metteste Paolo in un angolo direbbe persino che è meglio, perché siete liberi di dare la vostra vita al servizio di Cristo. Però quella è l'unica ragione, al di là dei fattori fisici, ovviamente. Quindi non evitiamo il matrimonio perché è un impegno, ma solo se non possiamo sposarci, o solo se scegliamo di non farlo per il bene del regno e per il bene del servizio a Gesù Cristo. E io sono stato su campi di missione in parti remote del mondo ed ho visto un sacco di single lì fuori, li ho visti anche nella nostra chiesa, che sono stati dotati dallo Spirito di Dio per il ministero da single a Gesù Cristo, e sono dotati unicamente, e sono delle meravigliose benedizioni al corpo di Gesù Cristo, e non lo cambierei per nulla al mondo. Ma se sei una persona single che sta solamente cercando di superare, di affrontare i desideri del matrimonio, allora forse la tua solitudine non è un dono da Dio e dovresti orientarti verso il matrimonio e dovresti aprire il tuo cuore ad una persona di fede e di valori comuni. Ora guardate alla fine del versetto 12. Il Signore dice questo: chi può capire, capisca. Capire cosa? Beh, capire questi insegnamenti. Su cosa? Sull'essere single? Sì. Sul matrimonio? Sì. Su tutto? Cioè, voglio dire, dobbiamo sentire tutto questo, sposati a vita, niente divorzio, E dicono che è meglio essere single? No, lui dice, non tutti possono gestirlo, puoi solamente farlo se sei fisicamente disposto a farlo, se sei spiritualmente disposto a gestire la cosa. Quello è un dono dello Spirito di Dio a coloro che possono così servirlo unicamente. Ma al di là di quello, il matrimonio è la norma e voglio che mi sentiate e che riceviate queste parole. Io credo che questa sia un'affermazione molto importante alla fine del versetto 12, perché vedete, il Signore li mette lì sapendo che la maggior parte delle persone non saranno in grado di gestirla. Cioè, se io vado in una situazione media con un gruppo di persone pagane, la situazione media, no? E voglio dire, se andassi a parlare al Kiwanis Club locale, in mancanza di un'istruzione migliore, o se andassi nella classe universitaria locale, dicessi, ora voglio che sappiate che questa è la legge, questo è lo standard di Dio. Dovete sposare una persona per il resto della vostra vita e vi impegnerete per tutta la vita verso di loro senza divorziare. Inoltre, se siete single, rimanete single per il bene del regno di Dio, non per giocare o per divertirvi. Ora, come verrei accolto? Direbbero, chi è quest'idiota? Da dove vieni? Vedete, non sono in grado di ricevere un messaggio del genere. È vero che qualche anno fa fui invitato a Cal State Northridge da un rabbino Kramer a partecipare al corso di filosofia. Mi chiese di parlare dell'etica sessuale cristiana. E così fu, ora sapevo che nessuno sarebbe interessato alla cosa, lo sapevo. Sapevo che gli standard universitari non sono interessati all'etica biblica quando si tratta di relazioni tra i sessi. Quindi sapevo di dover pianificare abbastanza bene la mia strategia. Quindi sono entrato e dopo essere stato presentato con molta cortesia, e lui era un ospite molto cortese, e a quel punto dissi, ora per cominciare vorrei dire questo, ok? Nessuno di voi accetterà quello che sto per dire. Nessuno di voi sarà interessato a comportarsi come io vi dirò, nessuno di voi vorrà vivere secondo queste regole di condotta. Nessuno di voi uscirà da qui dicendo, oh, è così che voglio che sia la mia vita. Sarà controcorrente rispetto a tutto ciò che sentite. Ed io accetto la cosa che fin dall'inizio non ascolterete a quello che dirò e non l'accetterete. Naturalmente, quando dici una cosa del genere a degli studenti universitari, essi dicono immediatamente, ah sì? Allora lì li hai proprio dove vuoi che siano. E quindi uno mi chiese, perché no? Perché no? Come fai a saperlo? Perché non accetteremo quello che dirai? E io dissi, per una cosa fondamentale. La Bibbia non ha autorità nella tua vita perché non ami il Signore Gesù Cristo. E visto che non ami il Signore Gesù Cristo, la Bibbia non ha alcuna autorità nella tua vita. E quindi ciò che dice è privo di significato. A meno che non conosci ed ami il Signore Gesù Cristo, non puoi accettare ciò che ti dirò. E lo stesso ragazzo mi disse, come fai quindi a farlo? Ed erano proprio lì dove volevo che siano. E così presentai il Vangelo di Gesù Cristo. Ed il rabbino disse, credo che sia meglio passare all'etica sessuale. Vedete, quello è il punto, no? Dio non mi ha chiamato per raddrizzare le buffonate sessuali di una società pagana. Allora non interessano questi principi, non è vero? Vedete, la Bibbia non ha autorità nel mondo. Il mio messaggio non è per il mondo, è per i credenti. Ma se potete riceverlo, è meglio che lo riceviate. In altre parole, se avete la vita di Dio nella vostra anima ed amate il Signore Gesù Cristo e se vi trovate sotto l'autorità della parola di Dio, allora è meglio che riceviate questo insegnamento. E l'insegnamento è molto semplice, è sposati a vita o single per la gloria di Dio o per qualche altra ragione fisica. Non per poter giocare, per poterti divertire ed evitare l'impegno. E per di più, non credo tu voglia imbrogliarti da solo, no? Sapete, quando sposi una persona, ed io sono stato sposato ormai da 20 anni, sembra impossibile, ma abbiamo un... voglio dire, non è come quando siamo sposati la prima volta, sai, dove il tuo cuore batte, tu, sai, guidi veloce per andare a vederti e tutto il resto, sai com'è, no? Ora, di tanto in tanto succede, e forse quando non siete insieme da un po' di tempo o quello che sia, sai, qualcosa quasi speciale accade nel tuo cuore, ma fondamentalmente si stabilisce in un'amicizia molto profonda e significativa, no? L'unione di due anime, L'altro giorno mi ha chiamato un ragazzo che voleva che parlasse alla sua chiesa e mi ha detto: porterai la tua amica barra moglie? Ed io ho pensato: ah, quello è un modo interessante di parlare a tua moglie. Sono sceso e mi ha dato il suo nuovo libro che aveva appena scritto e l'ha dedicato alla sua amica barra moglie. Ed è così che funziona, no? Amica moglie. Un'amicizia che non conosce limiti, confini né inibizioni. Il tipo di amicizia più vero e più puro, che è l'espressione del tipo di amore più profondo, più vero, è la cura, la condivisione di tutto. E se non lo conoscete nella vita, vi siete imbrogliati da soli e di brividi a buon mercato che cercate nelle relazioni superficiali non ve lo faranno mai comprare, mai. E quindi, come cristiani, al di sopra di tutti, dovremmo sentire queste cose, dovremmo riceverle. In modo che quando entriamo in un matrimonio sappiamo che lo stiamo facendo a vita ed è meglio che ci sposiamo per qualcosa che vada oltre i sentimenti. Ora, questa è una parola molto forte, no? Versetti dall'1 al 12. Ma voi potreste dire: mamma Gian, ho un sacco di domande, ho un sacco di domande. Ma che dire se sono già divorziato, se sono vedovo, se sono stato divorziato? Volete sapere una cosa? Quelle domande non vengono affrontate qui in questo testo, ma c'è nel Nuovo Testamento un commento sull'insegnamento di Gesù. E quindi la prossima domenica mattina vedremo un po' il commentario sull'insegnamento di Gesù che si trova nel capitolo 7 di Prima Corinzi. Non andateci ora, ma la prossima domenica sarà il nostro messaggio per la festa della mamma e li guarderemo al commentario di Paolo sulle leggi di Gesù sul matrimonio e sul divorzio. E quello che Paolo fa è questo: Gesù stabilisce un modello divino molto forte e chiaro e Paolo ci aiuta a gestire il disordine nel quale ci troviamo quando abbiamo già distrutto tutto. E questo lo affronteremo la prossima volta. Ma per concludere il nostro tempo insieme oggi, permettetemi di suggerirvi una cosa che credo sia molto, molto utile per voi. Io credo che ci siano 6 ragioni in sostegno al matrimonio, va bene? E voglio darvele tutte. 6 ragioni per il matrimonio. Ragione numero 1, procreare, avere figli. Motivo numero 1, avere figli. Genesi 1 fece incontrare un uomo e una donna, li sposò e disse loro di far che cosa? Di riempire la terra, moltiplicatevi, abbiate figli. Come le frecce, beato l'uomo la cui faretra è piena di frecce, i figli sono un'eredità dal Signore, dice il Salmo. Quindi il matrimonio esiste per aver figli, esiste per la procreazione. E ve lo dico, mi addolora quando un paio di anni fa stavo facendo quell'intervista alla CBS e mi dissero che il 35% di tutte le coppie in età da matrimonio e in età fertile oggi sono permanentemente sterilizzate. Le persone non vogliono che i bambini si intromettano nella loro vita. Perché? Perché hanno un amore romantico, vogliono poter passare da una relazione all'altra ed i figli diventano un problema a lunga durata, giusto? Però Dio sa che i figli diventano un vincolo. Non c'è niente di più chiaro che voi due siete una cosa sola quando vi vedete in quell'uno che nasce dalla vostra unione. Il matrimonio è per la procreazione e questo significa anche che non si fanno i figli e poi li si butta via da qualche parte. C'è un posto vicino con una grande insegna nuova sul muro che dice asilo nido di cura. E sapete, quello mi dà un certo effetto quando lo vedo. Buttate i vostri figli e noi ce ne prenderemo cura mentre voi potete andare a fare quello che volete. Il matrimonio è la procreazione. In secondo luogo è anche per il piacere. È per il piacere. Ebrei 13,4 dice: il matrimonio è onorevole in tutto ed il letto è inviolabile. Il letto è immacolato, non si può far nulla in quel luogo che sia contaminante. Grande liberazione. 1 Corinzi 7 dice: il tuo corpo non è tuo e il suo corpo non è suo, appartengono l'un l'altro. E l'Antico Testamento, come vi ho letto dai Proverbi, parla della soddisfazione, del rapporto fisico, del piacere. Il matrimonio è il piacere, è per il piacere. Dio lo sa. In terzo luogo, è per la purezza. È per la purezza. In 1 Corinzi 7,2 la Bibbia dice che per la fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie. È per la purezza. Quarto, è per la provvidenza. Oh, mi piace questo, amo questo. Efesini 5 dice che l'uomo deve nutrire, custodire, provvedere, curare ed essere come un salvatore per sua moglie. Il matrimonio serve a raccogliere tutte quelle donne che girovagano così a piede libero e per poter provvedere per loro. Una alla volta, ovviamente. Ma c'è anche questo è quello che insegna la Bibbia, che il matrimonio è un'offerta di sicurezza, è un'offerta di portare, di nutrire, di accudire. E infatti dice che se un uomo non provvede per la propria famiglia è peggio di un non credente. E il matrimonio è una disposizione per la cura del vaso più delicato, più debole, affinché essa possa realizzarsi nella procreazione e nella compagnia del matrimonio. Quindi il matrimonio è per la procreazione, il piacere, la purezza, la provvidenza. E numero 5 è per la collaborazione. Per la collaborazione. Quando Dio creò Eva, disse di aver fatto che cosa? Ad Adamo un aiutante. Un aiutante? Qualcuno che si affiancasse e che avrebbe aiutato in modo da non fare le cose da soli, ma insieme, in quella comunione c'è forza. Non è vero? E vi devo confessare che mia moglie è forte, molto forte dove io sono debole. E che io tendo ad essere forte dove lei è debole. Ed è così che deve essere. E che essa mi aiuta e mi dice cose che ho bisogno di sentire. E se non lo facesse, non sarebbe la forza della mia debolezza. Ha dei modi meravigliosi per ricordarmi le mie debolezze. In effetti riesco a sentire il discorso prima che lo faccia. Lo so, discorso numero 8, non c'è bisogno di dir nulla, lo so. Ma c'è una vera collaborazione lì, non è vero? Voglio dire, una vera collaborazione. Io vado lì, lavoro qui, studio, faccio questo, faccio le cose che devo fare, lei a casa a provvedere tutte le necessità della casa, tutto ciò di cui hanno bisogno i bisogni, tutto ciò di cui io ho bisogno per essere libero di fare ciò che faccio. È una vera e propria collaborazione ed io le fornisco tutte le risorse di cui ha bisogno per fare ciò che Dio vuole che lei faccia e quindi è una vera collaborazione. Ed infine il matrimonio è un'immagine. È un'immagine. Ed è un'immagine di che cosa? È un'immagine di Cristo e della sua cosa. Della sua chiesa, Efesini 5, è una dimostrazione grafica di fronte al mondo intero che Dio ama ed ha una relazione continua e senza fine con la sposa che ama e per la quale vive ed è morto. Ed oserei dire che l'intera metafora del matrimonio come simbolo di Cristo e della sua chiesa ha perso la sua forza, perché la chiesa è così piena di divorzi e di matrimoni rovinati. Ed è triste. Perché la metafora del matrimonio è un modo meraviglioso per illustrare la relazione di Dio con la sua Chiesa. E noi, credo, abbiamo rovinato questa metafora. Dio ha creato il matrimonio per la procreazione, il piacere, la purezza, la provvista, la collaborazione e come immagine della sua relazione con la Chiesa. Dio ha ordinato che il matrimonio fosse duraturo e che fosse pieno d'amore, che fosse benedetto e che fosse appagante e che fosse la grazia della vita. E questo non è motivo per tirarsene fuori, ma per entrarvici. Ma quando ci si entra, assicuriamoci di entrare per la ragione giusta con la persona giusta. Perché presto dimenticheremo il nostro aspetto e non riusciremo nemmeno a distinguerci, ma sapremo come saremo in termini di carattere e di valori. E questo vale fino alla fine. E siate single, se Dio vi ha fatto così, o se siete così grazie al dono che avete per poter servire il regno. E se siete in grado di ascoltare questo, ascoltatelo, e siete in grado solo se Cristo sarà in controllo della vostra vita. Quindi i psicologi hanno condotto uno studio ed hanno elaborato una teoria secondo la quale si è ciò che si è, perché ci si adatta alla persona più importante della propria vita. Chiunque sia quella persona, essa è quella che si vuole compiacere. È molto semplice per il cristiano, non è vero? Chi è la persona più importante della nostra vita? Cristo? E questo risolve la questione, no? Perché ora possiamo dire, lo accetto, se lo dici tu. È un ordine di Dio. Inchiniamoci in preghiera. Padre, compi la tua opera in ogni cuore. Grazie che ci hai dato lo standard divino ed ora sappiamo dove ci troviamo. Possiamo confrontare le nostre vite contro questo standard e possiamo vedere. Sappiamo che dove abbiamo fallito tu ci hai perdonato. Sappiamo che dove siamo caduti tu ci hai raccolto. E dove siamo malconci ed ammaccati tu ci hai risanato. E tu sai come riassemblare tutti i pezzi rotti di una vita mal spesa. Padre, aiutaci prima di tutto ad affermare lo standard e poi, quando la prossima settimana parleremo di come affrontare tutte le difficoltà, chiediamo che tu ci dia una chiara comprensione dell'applicazione del tuo standard divino a noi. E Signore, ti prego per i giovani di questa chiesa che stanno pensando al matrimonio, guidali verso una decisione giusta ed un impegno duraturo a vita. Per coloro che invece si sono appena sposati e forse stanno chiedendo perché non è sempre così, aiutali a stabilire un amore profondo, un amore vero e duraturo. E fa di loro persone che condividano la grazia della vita. Per coloro che stanno pensando al divorzio o se sono alle prese con matrimoni che stanno andando a pezzi, porta la tua grande forza ed il tuo potere su la loro unione ed opera la tua volontà. Per coloro che invece hanno peccato e si stanno già chiedendo come ritrovare la strada, sappiamo che tu, Signore, concedi il perdono e la restaurazione. Dio, chiediamo che tu possa creare dei matrimoni in questa Chiesa, matrimoni che possano essere un'immagine di Cristo e della sua Chiesa redenta. Tutto questo lo preghiamo per una sola ragione, affinché Cristo sia glorificato, di cui noi siamo e del quale serviamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.